Dino Burelli. Mamma, sto bene, non mi sono fatto niente. Quarta traccia. Anch'io e Smareglia strappammo un pezzo di carne dal quarto di cavallo appeso in mezzo alla stanza e ci facemmo largo attorno a quel desco di gente affamata. Stavamo per riappropriarci di un po' di fiducia e di allegria. Vivi, con la prospettiva di tornare a casa con altri italiani. Mangiammo e ne volevamo ancora e poi ancora. Meno male che un improvviso malore di Berti, colpito da una grave emottisi, ci fece smettere di botto. Denutriti come eravamo, quell'ingurgitare senza freni di cibo ci avrebbe fatti andare al creatore. L'allegria che si era diffusa nella baracca si spense per lasciare spazio a un silenzio preoccupato. Ne avevamo viste di tutti i colori, eppure l'inquietudine di un amico che sputava sangue a fiotti aveva impressionato tutti. Uno dei militari che era lì, Elci Moro, di Santo Dorico di Flaibano, si offrì di darci una mano per trasportare Tino in ospedale. Questo era collocato in fondo al campo di atterraggio ed era costituito da una serie di tende. Ricoverato Berti, che fu subito trasferito in un altro centro sanitario, noi tre, io, Contento e Smareglia, fummo a forza trattenuti e sottoposti a una alimentazione controllata a base di latte condensato e uova in polvere. In effetti, noi eravamo soltanto denutriti, scheletri ambulanti e per di più con la testa non tutta a casa, ma senza malattie organiche di rilievo. Ci liberarono finalmente dagli stracci che portavamo da diversi mesi e dalla copiosa fauna, pidocchi, acari, pulci, e ci sistemarono in brandine da campo sotto capaci tendoni. Iniziò così il nostro recupero, il nostro ritorno alla vita. Fuori dalle tende avevano messo dei bidoni di acqua, da una parte mista con acido citrico, dall'altra con cloro. Tutti bevevamo alla prima fonte. Quando i nostri assistenti si accorsero, ci spiegarono che dovevamo sforzarci di bere cloro per disinfettarci a fondo e che l'acido citrico serviva soltanto per placare la sete. Noi, tra l'altro, avevamo una fame boia e la stretta alimentare impostaci, intervallata da pillole di tutti i colori, non giovava al nostro ristabilimento. Tant'è che in quel periodo persi una trentina di chili per poi riprenderli e mantenerli al momento del ripristino della dieta normale. Ci dicevano: se volete tornare a casa, dovete obbedire. Sotto tutti i profili avevano ragione. Ma allora io pensavo: avevo una casa? E io chi ero? Per troppo tempo ero stato il 21318, che ancora non riuscivo a ritrovare me stesso. Giornalmente ricevevamo la visita di Elci, che non mancava di ragguagliarci sugli sviluppi della guerra e ci spronava a tener duro. Il conforto delle sue parole pian piano ci riportava al nostro mondo, quello terribile che Tino Berti gli aveva raccontato e quello pieno di speranze che cullavamo man mano che sentivamo le forze riprendere. Con le forze riacquistammo lentamente coscienza di noi stessi e tornammo a nascere come fanciulli. Ho scordato il tempo trascorso in ospedale. So che, finito il periodo di degenza, mi trovai alloggiato in una caserma di Halberstadt, dove avremmo dovuto arrangiarci perché la tutela americana non c'era più. Nostro nume protettore, sempre il generoso Elci, che ci procurava da mangiare e faceva la spola tra Halberstadt e Quedlinburg, sede del comando inglese di zona, subentrato a quello americano, a perorare la nostra causa. Notizie a casa e rimpatrio. Quei tentativi furono vani. Verso i primi di giugno del 45, rinfrancati nel fisico e nel morale, io ero tornato a essere Dino Burelli di Madrisio di Fagagna. Decidemmo di affrontare il cammino verso casa. Avremmo tentato l'avventura comunque, anche se in extremis Elci non avesse ottenuto il sospirato salvacondotto. Sono ex prigionieri politici in viaggio di rientro verso casa. Si prega di dare ogni possibile aiuto. Con quel pezzo di carta e tanta voglia di arrivare, partimmo. Elci Moro, Giulio Smareglia e un certo Furlan, di Caporetto o Tolmino, un francese del quale ho scordato il nome, ed io. Non sono mai riuscito a riordinare il tragitto con una certa precisione. So che ci siamo serviti dei mezzi più vari, tutto era buono, purché portasse a sud. Carrette trainate da cavalli, mezzi militari, treni locali, anche se la gran parte del percorso è stata coperta con il proverbiale Caval di San Francesco, a piedi. Il 23 giugno giungemmo a Monaco di Baviera e lì aspettammo il formarsi di una tradotta per l'Italia con ingresso a Bolzano, che raggiungemmo il 26. Finalmente in Italia. Ma Italia vera? Solo al centro di raccolta della Pontificia Opera di Assistenza si parlava italiano, fuori sempre tedesco. Non so per quale ragione o sapor d'acqua natio, mentre eravamo nell'inferno di Langenstein con Giulio, discutevo spesso su quale cibo avremmo preferito mangiare una volta rimpatriati. Il dialogo si prolungava per ore, per concludersi sempre alla stessa maniera. Lassù ci era mancata una bella terrina di radicchio con le uova sode. Quel delirio struggente, quel desiderio immane poteva essere esaudito. Entrammo in un'osteria tipica di Bolzano. In qualche maniera riuscimmo a farci capire e a mangiare il tanto agognato radicchio, condito con l'aceto, pur tra gli sguardi cagneschi di avventori e osti. Bevemmo anche mezzo litro di vino rosso, sufficiente per ubriacarci. Eravamo felici. Un piatto di radicchio, due uova, un bicchiere di vino. Com'è la vita? Il 26 giugno, su un camion militare adattato per il trasporto di persone, arrivammo a Udine e fummo scaricati in via Tiberio Deciani. Giulio prese immediatamente la via di Trieste. Elci, con nel cuore Santodorico di Flaibano, si avviò di buon grado in direzione del suo paese. Io fui accolto inaspettatamente da Corrado Gallino, Ivo, che era stato il mio comandante partigiano. Egli mi ospitò per la notte e l'indomani mattina, dopo avermi accompagnato in via San Daniele, da dove partivano i tram per Fagagna e San Daniele, rinnovandomi l'abbraccio forte con il quale mi aveva salutato al mio arrivo, mi augurò buon viaggio e buona fortuna. A quell'ora del mattino non c'era tanta gente sul tram. Avrei potuto trovare un posto comodo nella prima o nella seconda carrozza. Preferì sistemarmi in piedi vicino al manovratore, perché ciò mi dava la sensazione di arrivare prima. Si trattava di una corsa diretta senza fermate intermedie come quelle di Madrisio. Il conducente, Leo Scrosoppi, quel giorno fece uno strappo alla regola e mi depositò al casello del mio paese. Saranno state le 7 del mattino. Sceso dal tram, mi fermai a guardare il cielo del mio paese. Ero confuso, stupidito, con mille pensieri che mi frullavano nella testa. Ero a casa mia, eppure mi sembrava di essere un estraneo. Riscoprivo la mia terra, i campi di grano, l'erba verde delle colline, i tetti delle case. Erano scomparsi i gelsi, solo qua e là i cespugli a nascondere la base della pianta era recisa di brutto. Per arrivare in paese, dovevo percorrere un tratto di strada che passava di fronte al cimitero. Decisi di entrarvi per rendere omaggio a tutti i morti conosciuti e no, ma soprattutto per accertarmi che alcuno dei miei di famiglia non ne avesse trovato alloggio. Non mi accorsi di cambiamenti vistosi. Tutto era rimasto come quella domenica d'agosto del 44, che mi aveva visto partire per la Germania. Sollevato, uscii dal camposanto, riflettendo su me stesso e accogliendo veramente l'idea che il morto, in ultima analisi, ero proprio io. In famiglia e in paese, quell'ipotesi era diventata realtà, dal momento che da mesi e mesi non avevo dato segni di vita. È plausibile lo spavento che colse una buona donna del luogo, Lea Pugnale, quando vide uscire da quel luogo santo Dino, il figlio di Malie e di Beppo, morto e stramorto chissà dove. Si fosse fermata, avrei potuto spiegare che non era un fantasma, come fuori di sé andava urlando precipitandosi verso il paese. Lea. In breve tutto il villaggio fu messo sotto sopra da quel segnale d'allarme e la comunità interpretò invece come un messaggio di festa. In breve attorno a me si raccolse una piccola folla di paesani vocianti. Tutti volevano toccarmi, abbracciarmi, sentirmi parlare, raccontare. Ma io ridevo e piangevo. Davo pacche sulla schiena e le ricevevo. A un certo punto entrò in scena anche la banda musicale locale, che di ritorno da un funerale a San Tommaso si mise in testa alla colonna e, suonando la marcia di Radeschi, guidò il corteo verso il centro del paese. A quel punto pensai, Guarda, una banda mi accompagnò nel campo di Buchenwald e la banda del mio paese mi restituisce al mio ambiente, alla mia terra. Quella marcia costituiva il pezzo classico della banda di Madrisio di Fagagna ed era nota come Singer, in quanto lo spartito musicale era stato fornito ai suonatori da un rappresentante delle macchine da cucire Singer che girava nella zona. Accolsi con gioia quei suoni, ma non vedevo l'ora di tornare a casa mia, in famiglia. Alle 11 circa il bagno di gente si sciolse e io arrivai finalmente in prossimità di casa. La notizia intanto si era sparsa un po' dovunque e quanti mi conoscevano si erano raccolti attorno ai miei familiari. C'era la mia fidanzata, il mio prossimo suocero, i parenti di San Daniele e una quantità di altri. La mamma e la mia fidanzata mi buttarono le braccia al collo, quasi soffocandomi di baci e di carezze. Io, stordito, continuavo a ripetere, quasi scusandomi: «Mamma, sto bene, non mi sono fatto niente!» Inconsciamente mi giustificavo allo stesso modo di quando bambino, pericoloso, come mi giudicava la mamma, rientravo a casa con le gambe scorticate, un ginocchio rotto, le braccia piene di abrasioni. Non mi sono fatto niente, anche se poi dovevo zoppicare per diversi giorni o tenere il braccio al collo per altrettanto tempo. Trascorsi i primi giorni di ambientamento, la fortuna ha cominciato ad assistermi, perché non sono stato oppresso dagli incubi che mi avevano perseguitato per lungo tempo. Ero guarito, non mi sono portato dietro le conseguenze negative della permanenza al campo, che per taluni sono state gravi e funeste. In quel periodo avevo soltanto paura di parlare del mio recente passato, tanto erano fuori dall'ordinario le traversie che avevo sopportato. Pensavo che la gente potesse prendermi per pazzo, per un mitomane, che raccontassi fiabe o stupidaggini. Riflettevo. Eppure anche Marco Polo non fu creduto sulle prime. Cercai in tutti i modi di riporre in un cassetto ben chiuso tutti i miei tristi ricordi, le angherie, le umiliazioni, il terrore e tutte le sofferenze subite dall'arresto a San Daniele alla liberazione del campo di Langenstein e Zweiberge e, non solo le mie, ma anche quelle dei miei compagni di sventura e gli occhi imbambolati dei moribondi, gli stracci che ricoprivano gli scheletri dei morti e le cataste di cadaveri. Restio a parlare della deportazione perché non volevo rivivere quei giorni da incubo e anche per rispetto del dolore di quelle famiglie che non hanno avuto il regalo del ritorno dei loro cari, e sono la maggioranza. Il dolore della perdita era di per sé immenso, perché accentuarlo raccontando quanto era costata quella morte? Inoltre, chi mai avrebbe creduto che un uomo degno di tale nome avesse potuto comportarsi nei riguardi di un suo simile come hanno criminalmente agito gli assassini delle SS e i loro accoliti, i Capò? Meglio non parlarne. Poi vennero alla ribalta i revisionisti, i quali in perfetta malafede asserivano che i campi di sterminio tedeschi non erano mai esistiti e che il tutto era frutto della propaganda alleata. Fu così giocoforza a testimoniare, e molti di noi lo fecero, anche minimizzando talvolta, al fine di evitare il ripetersi di quei crimini contro l'umanità. Jamais, come è stato scritto a Mauthausen, non esistono etnie di serie A, B o C. Qualunque sia il colore della pelle di una persona, qualunque sia la sua fede politica o credo religioso, è e resta sempre un uomo. Uomo che ha i suoi diritti di essere libero e vivere in pace in un mondo giusto. Per raggiungere tale obiettivo non occorre accumulare macerie e cataste di morti. Non c'è bisogno di guerre distruttive. È sufficiente sedersi in cerchio e parlare. Un punto di convergenza e di incontro lo si trova sempre. Basta la buona volontà. Si dice che la storia è maestra di vita. Io spero che tale insegnante abbia miglior fortuna di quello che ha avuto finora e trovi finalmente scolari diligenti. Faccio voti affinché nessuno abbia a salire il calvario che noi deportati siamo stati costretti a percorrere. Un'utopia? Forse. Ma almeno tentiamo. Tutti insieme cerchiamo di far sì che tale utopia diventi realtà. Fine del libro.